Thomas Mann, il nutritore. Il mito realista del Novecento e il realismo mitico di un ex impolitico. Pubblicato nel volume Il mito nel Novecento letterario, Liminamentis, Monza 2012. La nostra breve navigazione, che imprimerà alcuni solchi sulla superficie del mito della letteratura novecentesca, tra le due rive contrapposte del mare di tale mito, inteso quale soggetto e quale oggetto, prende il via dai giorni di primavera dell'anno 1936. Erano trascorsi pochi mesi da quando l'autore del Mein Kampf aveva ordinato ai reggimenti della Wehrmacht di marciare sulla zona demilitarizzata della Renania, ricevendo l'implicito avallo delle potenze occidentali, le quali non ritennero di dover compromettere i fragili equilibri politici e strategici del continente, e rinunciarono pertanto ad una difesa intransigente dei trattati di Versailles. Fu quello il primo movimento della cacofonica partitura con la quale Adolf Hitler, orchestrando i propri organici di squadre aeree e divisioni corazzate, lungo lo sviluppo del leitmotiv wagneriano dell'azzardoso esordio, poté annettere al Reich tedesco in rapida successione l'Austria nel marzo del 38, la Cecoslovacchia nel marzo del 39, per poi tentare di ripetersi con la Polonia alla fine dell'estate di quel medesimo anno, secondo una struttura triadica che lascerebbe quasi supporre una rigorosa osservanza dei canoni morfologici della fiaba, come li aveva riconosciuti Vladimir Propp. Sebbene non sia facile dire con quale effettivo contributo della consapevolezza formale del Führer. Quella primavera dell'anno 1936, non di meno, doveva ancora vedere la guerra di sterminio infierire sulle inermi popolazioni civili. Le donne e gli uomini d'Europa dovevano ancora conoscere gli estremi corollari della Gleichschaltung nazista e l'estremo termine sillogistico della Endlösung. Dovevano vivere ancora un ben pernicioso decennio prima di poter leggere la celebre frase di Adorno, secondo la quale dopo Auschwitz non sia più possibile fare poesia. Sono quindi pienamente giustificati il tono e il contenuto della captatio con cui Thomas Mann introdusse il discorso che l'Associazione Accademica Viennese lo invitò a pronunciare in onore delle celebrazioni per l'ottantesimo compleanno di Sigmund Freud. Che cosa legittima un poeta a fare l'oratore ufficiale in onore di un grande scienziato? O se è concesso stornare una tale questione di coscienza su altri, su coloro che credettero di dover designare un poeta a questo ufficio? Come si giustifica che una società di dotti, in questo caso un'associazione accademica di psicologia medica, non affidi a una persona del ramo, a un uomo di scienza, l'incarico di celebrare con la parola l'alto giorno del proprio maestro, ma l'affidi invece a un poeta, a uno spirito dunque non rivolto essenzialmente alla scienza, all'analisi, all'indagine conoscitiva, bensì alla spontaneità, alla sintesi, alla creatività ingenua. A uno spirito che, nel migliore dei casi, può diventare oggetto proficuo di conoscenza, senza tuttavia, per sua natura e distinzione, arrivare mai a esserne soggetto.
Thank you.
La conferenza si tenne l'8 maggio 1936 presso la Konzerthaus della gloriosa città che, per meno di 2 anni ancora, sarebbe rimasta la capitale della Repubblica Austriaca indipendente. Una folla ammirata ed ossequiosa gremì ogni ordine di posti della capiente sala, ma tra tanti personaggi illustri e ancor più numerosi umili ed oscuri, mancò il padre della psicoanalisi, cui il precario stato di salute, già minato in profondità dal cancro alla mascella, non aveva consentito di ricevere il meritato omaggio. Ciò nonostante, ne sortì una autentica festa della cultura, ben congegnata ed eseguita, nella più nobile tradizione dell'ingegnosità e della serietà borghesi, delle quali sia il medico di Pribor che lo scrittore di Lubecca furono i legittimi campioni e beniamini. Altre feste, di superiore ambizione ecumenica e di maggiore impatto sulla nascente società dello spettacolo, avvinsero nei mesi immediatamente successivi la pubblica opinione e la esaltarono, in taluni casi fino al culmine di veri e propri tripudi di massa. I Giochi Olimpici dell'agosto berlinese, che la brillante cineasta Leni Riefenstahl ritrasse nelle inquadrature di spregiudicata modernità del suo capolavoro in due tempi. Olimpia, Fest der Völker und Fest der Schönheit. O la stessa mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia, che giunse in quell'estate alla quarta edizione e che 2 anni dopo, nell'anno dell'Anschluss, premiò proprio la germanica vedette, allorché la di lei pindarica opera, in seguito a laboriose cernite e revisioni, uscì dalla sala di montaggio, giusto in tempo perché sulla prica ribalta del Lido all'autrice fosse conferita la prestigiosa Coppa Mussolini per mano del conte Giuseppe Volpi di Misurata, presidente di Confindustria dal 1934, nonché fondatore del polo petrolchimico di Porto Marghera, nonché ex governatore della Libia in non sospetta età giolittiana, nonché presidente della rassegna dedicata all'arte cara alla più giovane delle muse, e per mano ausiliaria del segretario generale della medesima rassegna, nonché commissario del Sindacato Nazionale Fascista di Belle Arti, nonché deputato della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, vale a dire del maestro Antonio Maraini, scultore di fama internazionale e nonno della non meno celebre Dacia, scrittrice rinomata nei patri ambiti letterari del gauchismo borghese contemporaneo. Benché ci vogliano davvero un'anima bella e una bella ingenuità per ravvisare i caratteri del meraviglioso in metamorfosi di simile portata, pure una mente ordinaria può oggi persuadersi, in base ad esse, che quand'anche non all'intero corpo dei cittadini di un moderno Stato democratico, quantomeno ai borghesi di buona famiglia è garantito il diritto, previo un attento studio dei fondamenti psicoanalitici, di emendare le colpe dei propri avi in un lasso di tempo assai breve, conseguendo già alla terza generazione risultati vistosi e di pubblico dominio. Miseria dell'eccellenza ed eccellenza della miseria, nei cui specchi in frantumi l'arrogante superbia dei potenti di ogni epoca scambia senza difficoltà la fine con il principio, conservandosi pur tuttavia nel fermo convincimento di averli congiunti una volta per tutte. Riprendiamo dunque la barra del timone per riportare la rotta verso la meta che ci siamo prefissa. Al fine di riparare al doloroso inconveniente dell'assenza del padre della psicoanalisi, in segno di affetto e devozione verso di lui, alcuni giorni dopo la trionfale conferenza della Konzerthaus, Thomas Mann si recò al numero 19 della Bergasse, dove lesse di nuovo il testo al quale, in guisa di ulteriore atto di stima, aveva assegnato il titolo di Freud und die Zukunft, ispirandosi a quello di uno dei saggi più geniali e coraggiosi del maestro, e stavolta poté farlo dinanzi alla veneranda autorità cui lo aveva dedicato. Se dunque l'incontro tra quei due uomini illustri poté essere pubblicamente percepito come una simbolica cerimonia di alleanza tra la scienza e le arti liberali, si può presumere che la loro comunicazione andasse in privato al di là della mera ottemperanza liturgica e inerisse piuttosto il carattere e il destino di entrambi, esprimesse la condivisa attitudine a concepire interpretazioni del mondo, le quali, ciascuna nelle proprie peculiarità, avessero risolutive omologie con la realtà psichica di esso e contemplassero non meno coerenza che spostamenti e deformazioni rispetto alla superficie degli eventi decisivi della storia umana, quali alle loro cognizioni potevano offrirsi soltanto nella forma del presagio. Nei medesimi anni, entrambi si applicarono allo studio di uno stesso soggetto, l'essere umano, all'orizzonte della cui coscienza compare per la prima volta, corredata di motivazioni psicologiche e di effetti pragmatici, l'idea del Dio monoteista. Dal 1926, infatti, Mann aveva intrapreso l'opera Joseph und seine Brüder, che si andava sviluppando fino ad assumere la definitiva forma tetralogica e si sarebbe conclusa soltanto nel 1943, quando l'ultimo volume, Joseph der Ernährer, venne alla luce presso l'editore Bergman Fischer, a Stoccolma, città al di là del nativo Mar Baltico, dalla quale gli erano giunti i primi segnali di elettiva gratitudine negli anni che avevano immediatamente preceduto la Grande Guerra, al tempo di Der Tod in Venedig, e che lo aveva poi insignito del Nobel, 6 anni prima, quando ancora l'incubo del nazismo doveva annunciarsi nel prologo della Machtergreifung. Sigmund Freud, a sua volta, dal 1934, lavorava al saggio Der Mann Moses und die monotheistische Religion, nel quale, con stile diversissimo da quello del lubeckese, tanto laconico e conversevole quanto l'altro era facondo e magniloquente, osservò le medesime vicende con uno sguardo speculare, dal punto di vista, per così dire, egizio, quanto a lineare geometria delle deduzioni e stereoscopico funzionalismo delle stesse, delineandovi a tratti penetranti e sbozzati dall'esterno la figura del faraone Echnaton. Si trattò dell'ultimo lavoro teorico di Freud e fu portato a termine pochi mesi prima dell'Anschluss e della fuga a Londra, ad un anno dalla morte. Ritter, Tod und Teufel era stato il titolo dell'articolo che Mann aveva scritto in onore del 75° compleanno del genio moravo. La ribalta era stata allora assai meno eclatante, giacché il pezzo fu accolto sulle colonne del Vossische Zeitung del 6 maggio 1931, senza ulteriori cerimonie simboliche. Nondimeno si rivelò cortesemente a Concia a meritarne all'autore il successivo invito a Vienna. È fuor di dubbio il fatto che Sigmund Freud, durante quegli anni travagliosi, abbia vissuto la personale esperienza della malattia, fino alla morte, sapendone trarre lezioni fondamentali in merito al morbo che intaccava la fibra e l'essenza della civiltà sua contemporanea. Il fanatismo nelle sue molteplici accezioni e manifestazioni, arcaiche, inerenti alla tradizione religiosa, ovvero moderne, promosse dal catastrofico processo di estetizzazione della politica che venne descrivendo Walter Benjamin. Il saggio citato, le cui tesi furono suffragate sulla scorta delle ricerche storiografiche di Bristed e di Hermann, delle quali almeno le seconde fecero parte del ricco materiale di documentazione di cui si avvalse Mann per il proprio ciclo narrativo, Freud avanzò l'ipotesi di un'origine egizia del monoteismo ebraico, il quale non sarebbe stato che una costola del culto tributato in Karnak al nuovo dio Aton, tanto cosmopolita e universalistico quanto quello del rivale Amun era autarchico e geloso. La dottrina di Aton, infatti, dopo aver goduto di un breve periodo di fulgore nel corso del regno di Amenofi IV, sarebbe stata rigettata dai nuovi monarchi, una volta che il suo entusiasta sostenitore fu deceduto ed estinse così la 18ª dinastia. Tale dottrina, nondimeno, sarebbe stata preservata da seguaci ebrei e in seguito all'esodo dall'Egitto verso Canaan, da Freud prudentemente collocato all'interno dell'intervallo che va dal 1350 al 1215 a.C., avrebbe avuto la sua prima diffusione tra le popolazioni semitiche. Ipotizzando una tale sorta di nascita per la religione ebraica, l'autore di Totem und Tabù, oltre a precorrere le tesi dello sviluppo delle identità culturali per osmosi e contiguità, quali sarebbero state formulate dalla scuola di Tartu una ventina d'anni più tardi, adempiva all'esigenza di ancorare le vicissitudini storiche del proprio popolo a quelle più generali della specie umana, e ottemperava all'istanza politica, di mese in mese più impellente, di controbattere gli ottenebrati pregiudizi razziali che andarono prendendo sciagurato vigore nel Reich e nei territori di confine del suo Lebensraum. Gli assunti contenuti nel Mosè, e in ciò alcuni vorranno ravvisare una ben fondata eleganza della dimostrazione scientifica, laddove altri saranno inclini a riconoscere le caratteristiche di una classica argomentazione ad hoc, risultavano coerenti alla teoria dell'Edipo, ai postulati antropologici dell'assassinio del padre presso l'orda primordiale e ai corollari del ritorno del rimosso. L'ereditarietà arcaica dell'uomo comprende non solo disposizioni, ma anche dei contenuti, delle tracce mnestiche relative al vissuto di generazioni precedenti. L'ampiezza, come il significato dell'ereditarietà arcaica, si troverebbero così accresciuti in maniera assai significativa, se ammettiamo la permanenza di tali tracce mnestiche nell'ereditarietà arcaica. Noi abbiamo gettato un ponte sul fossato tra psicologia individuale e psicologia delle masse, e possiamo trattare i popoli come l'individuo nevrotico. Complice forse la morte del maestro, sopraggiunta il 23 settembre del 1939, quando i demoni della patologia nazista già inscenavano la loro tragica ridda sul fronte polacco, non si riuscì a stringere un efficace cordone sanitario attorno alla mostruosa aberrazione che che la civiltà occidentale aveva partorito nel proprio seno, in quel medesimo sostrato culturale, e ciò può forse tuttora sorprenderci con la terribile potenza del mito, nel quale ignominia e nobiltà, abiezione e bellezza sono da sempre unite in virtù delle loro intrinseche e ambigue relazioni originarie, dacché un primo cantore molcì gli ottusi sensi ferini e, riflettendoli in un duplice e favoloso specchio, li proiettò al di là di se stessi, dal quale avevano visto la luce la poesia di Goethe e di Hölderlin, la filosofia di Kant e di Hegel, assieme ad innumerevoli altri portenti dello spirito. Perché non si abbia a lamentare che ci siamo troppo discostati dalla linea più breve che ci conduce al nucleo del nostro tema, e ne fa proseguire lo sviluppo lungo una seconda traiettoria, la quale, per sua natura, non può essere identica e sovrapponibile alla prima, c'è da dire che il poeta dei Buddenbrook e del Tonio Kröger, in quel torno di tempo in cui tutto precipitava alle peggiori conseguenze possibili ed egli stesso pativa le peraltro comode ed agiate amarezze dell'esilio, si consacrò con alacrità ammirevole ed intatta all'esplorazione del mito, giovandosi del prezioso ausilio delle mappe e dei sestanti della psicologia analitica e di una incontinente erudizione. Ma religiosità significa appunto legame, e nella Genesi si parla di un patto che lega Dio all'uomo, la psicologia del quale ho tentato di rendere nel mio romanzo mitico Giuseppe e i suoi fratelli. E mi concedano di parlare qui di questa opera. Forse essa ha qualche diritto di essere nominata nell'ora solenne dell'incontro tra la letteratura, col suo procedere poetico, e la sfera psicoanalitica. È abbastanza strano, e forse non soltanto per me, che in quel romanzo predomini proprio quella teologia psicologica che Jung attribuisce all'iniziazione orientale. Il mio Abramo è, in un certo senso, il padre di Dio. Egli lo ha contemplato e generato dai suoi pensieri. Le potenti qualità che gli attribuisce sono, è vero, proprietà originaria di Dio, non creazione di Abramo, e tuttavia in un certo senso lo sono, perché egli le riconosce e pensando le attua. A metà ottobre del 1936 fu pubblicato il terzo volume del ciclo Joseph in Egypten. Fu possibile trovarne le copie nelle librerie di Vienna e ovunque nelle città europee dove fossero lettori nella lingua di Schiller e Rilke, ma in nessuna che risiedesse entro i confini del Reich, all'interno dei quali la massa critica da accumulare per l'innesco della latente pulsione espansionistica, per il Drang nach Osten dapprima e poi per la valorosissima guerra su due fronti, venne sempre più avvicinata, unitosi ormai alle folle succubi della triviale propaganda goebbelsiana, l'ometto dalle sproporzionate fauci del quale profluivano quali apocalittici anatemi le peggiori invettive antisemite, era uno dei più svelti a trascinare l'alto offeso sulla banchina del Lido di Venezia, quando, ogni agosto a partire dal 1932, era impredicato di osannare la futuristica arte del cinema. Il fiorfiore della classe dirigente, gli Junkers e le grandi dinastie industriali. In una prima lettera, che pochi giorni prima dell'uscita del volume indirizzò al professor Károly Kereny, storico delle religioni e filologo classico, con il quale era entrato in fitta e fruttuosa corrispondenza epistolare, Thomas Mann ritorna sull'idea del patto tra Dio e il soggetto che lo contempla, ai contenuti sottesi in tale evento psichico. Nella dedica del discorso su Freud ho cercato di esprimerle la mia profonda gratitudine e disponibilità ad accogliere le acutissime osservazioni e intuizioni contenute nella lettera che lei ha voluto scrivermi a proposito del terzo Giuseppe. Per tutta risposta, ora lei mi mette in ulteriore debito di riconoscenza con il suo splendido studio sulla religio, che, tra l'altro, grazie alla superiorità delle sue conoscenze, corregge un passo di quel discorso, o piuttosto sostituisce il rigore della scienza a un'etimologia semischerzosa e di comodo. Non intendevo, infatti, niente di più con la mia interpretazione della parola religio, con cui volevo arrivare addirittura alla definizione piuttosto audace e forse spiritualmente un po' sconveniente dell'alleanza quale aiuto vicendevole fra Dio e l'uomo per giungere alla santità, duplice processo nel quale Dio ha bisogno dell'uomo come questi di Dio. L'idea ha un risvolto molto umoristico, come tutta la teologia del Giuseppe, e l'umorismo possiede una sua connotazione particolare. Infatti, non gli manca del tutto la serietà, ma non vuole neanche essere considerato troppo rigorosamente alla lettera. È piuttosto un'arguzia della verità, che può certo farsi sentire, ma non entra in concorrenza con la scienza vera. Per questo, il piacere provato di fronte ai fecondi risultati oggettivi del suo lavoro non fu offuscato da alcuno scrupolo di coscienza. È sorprendente come lei sia capace di trovare la chiave per entrare in campi di autentico interesse con ogni suo contributo, con il suo modo di sollevare i problemi. Prova, almeno per quanto mi riguarda, di una certa prestabilita sintonia fra i nostri settori di indagine. Ne sono un esempio l'incoraggiamento e la personale soddisfazione che ricavo anche da questo scritto. Quello che soprattutto mi soddisfa è una certa inclinazione alla secolarizzazione del concetto religioso, alla sua trasposizione psicologica nell'etica profana e sul piano della psiche. Religione, quindi, come contrapposizione alla trascuratezza e all'incuria, religione come attenzione, ponderazione, riflessione, coscienziosità, contegno prudente e sollecito, persino come metus e, per finire, attenta sensibilità verso i moti dello spirito universale. Che cosa posso desiderare di più? Improvvisamente mi sento legittimato a chiamarmi uomo religioso. Una definizione che proprio per prudenza non avrei altrimenti osato attribuirmi. Ed il patto del narratore con gli eroi della sua saga, nei confronti dei quali, pure negli anni seguenti, egli seppe mantenere quel contegno prudente e sollecito che ebbe ragioni più che personali di annoverare alle tipicità dell'atteggiamento religioso, il patto fu rinsaldato nella chiusa del terzo romanzo, là dove al protagonista viene comminata la pena di giacere nelle carceri dell'isola sul Nilo di Zawira, a seguito del verdetto di Potifar, il solare camerlengo del faraone, al quale aveva prestato i servigi del suo predestinato ingegno. Così Giuseppe scese un'altra volta nella fossa e nella prigione, ma come uscì dalla gattabuia per salire a una vita ancora più alta, sarà oggetto di canti futuri.